Non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero, quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi parleremo di uno degli aspetti più controversi della storia della Repubblica, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro nella primavera del 78. Ma prima di arrivarci facciamo il punto della situazione. Il 1978, come anno intendo, comincia malissimo. Il 1 gennaio un aereo dell'Air India esplode in volo, non lasciando alcuno scampo ai 213 sfortunati che si trovano a bordo. Il 7 gennaio vengono uccisi due militanti missini, un terzo lo ucciderà poco dopo la polizia durante le manifestazioni di piazza, e questo innesca una sorta di faida che porterà alla morte di Franco e Iaio, militanti di sinistra e frequentatori del Leoncavallo a Milano. Intanto continuano scelte decisamente poco democratiche, scusate l'eufemismo, da un lato da parte di Pinochet, che nega ogni interferenza ONU e blocca ogni tipo di elezione per almeno altri 8 anni, e dall'altro in Cina, dove il Partito Comunista proibisce la lettura dei testi di Aristotele, Shakespeare e addirittura Charles Dickens. È l'anno in cui la Francia continua imperterrita le prove di esplosione di ordigni nucleari a Mururoa, è quello in cui la guerra tra gli irlandesi dell'IRA e gli inglesi continua a fare stragi, come nel caso delle 12 persone uccise da una bomba a Belfast. È l'anno dei mondiali di calcio in Argentina, vergognosamente organizzati in un paese preda di una terribile e feroce dittatura, che si porterà via tra i 30 e i 40 mila oppositori o presunti tali, semplicemente scomparsi nel nulla, appunto desaparecidos. È ancora l'anno in cui in Vaticano cambiano molte cose. In estate muore Papa Paolo VI, il milanese Montini. Al suo posto sale al soglio un veneto, il bellunese Albino Luciani, ma non vi si ferma molto, perché viene trovato morto nel suo letto dopo poco più di un mese di regno. Nascono infiniti dubbi sui motivi di questa morte, per molti più che sospetta. Al suo posto ecco il papa polacco, Karol Wojtyła, la cui lunga reggenza sarà ricchissima di eventi positivi e negativi, dei quali ho parlato in questa trasmissione nella puntata dedicata allo IOR. Ci sono anche buone notizie, come quella che arriva dalla Spagna, che diventa ufficialmente una repubblica democratica dopo la lunghissima dittatura franchista. E veniamo ai fatti di casa nostra. All'inizio dell'anno il governo del paese è affidato ad un monocolore democristiano guidato da Giulio Andreotti. È il suo terzo incarico, quello della solidarietà nazionale, quello che vede per la prima volta il Partito Comunista non opporsi alla formazione del governo, astenendosi nella votazione sulla fiducia. È anche il governo che presenta novità assoluta per l'Italia, una donna come ministro. Si tratta dell'ex partigiana Tina Anselmi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Parlamento è composto da una larga maggioranza democristiana, circa il 42% dei seggi, e da una altrettanto forte rappresentanza dei comunisti che raggiungono quasi il 37%. I socialisti sono al 9%, tutti gli altri partiti sono molto deboli, a parte forse gli ex fascisti del Movimento Sociale, che ha il 4,5% dei voti. Un nuovo governo viene approvato dalle Camere il 16 marzo, poche ore dopo che Aldo Moro è stato rapito e la sua scorta sterminata. Il governo Andreotti IV, un nuovo monocolore, viene legittimato con un plebiscito. Anche il PC vota a favore. Gli unici voti contrari saranno quelli del Movimento Sociale. La situazione drammatica svoltasi in via Fani ha evidentemente giocato un ruolo decisivo. Dunque, il 16 marzo succede qualcosa che nessuno in Italia dimenticherà più. Il presidente del più forte partito italiano, la Democrazia Cristiana, viene rapito dalle Brigate Rosse, che lo terranno prigioniero per 55 giorni prima di giustiziarlo e riconsegnarne il corpo. Il comando, molto ben addestrato, fa una strage. Fa strage di Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino, la scorta di Aldo Moro. La sua morte avviene il 9 maggio del 1978. In questo periodo, detto del ruolo di Andreotti, quali altri personaggi sono al governo delle varie istituzioni del paese? La DC ha come segretario Benigno Zaccagnini, uomo della corrente di Aldo Moro, che uscirà distrutto come uomo e soprattutto come politico dalla vicenda del suo capo corrente. Ministro degli Interni è Francesco Cossiga, che si dimette all'indomani della morte di Moro, sostituito dopo un breve interim di Andreotti da Virginio Rognoni. Ministro della Difesa è Attilio Ruffini, siciliano, molto chiacchierato per via di alcuni suoi presunti collegamenti con la mafia. Il Partito Comunista Italiano è nelle salde mani di Enrico Berlinguer, sicuramente il più illuminato leader che quel partito abbia avuto. I sindacati, per così dire di sinistra, sono guidati da Luciano Lama la CGIL, da Luigi Macario insieme a Pier Carniti la CISL. Siamo sempre nel 1978 e, in estate, gli italiani sono chiamati ad abrogare con referendum il finanziamento pubblico ai partiti. La legge viene mantenuta, ma la quantità di sì all'abrogazione, più del 43%, fa capire che la fiducia dei cittadini verso i partiti sta rapidamente calando. Lo stesso giorno in cui il corpo di Aldo Moro viene riconsegnato, in Sicilia viene ammazzato dalla mafia di Tano Badalamenti il giornalista Peppino Impastato, un delitto clamoroso ma offuscato dall'altro, ben più rilevante ad opera delle Brigate Rosse. Nel 1978 termina il processo ai vertici storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio, Alberto Franceschini e Prospero Gallinari. Le condanne sono severe e ammontano, complessivamente, per l'organizzazione terroristica, a più di 200 anni di carcere. In Italia, intanto, viene approvata la legge sull'aborto. A seguito dello scandalo Lockheed, cui Non ci credo ha dedicato una puntata, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone si dimette, paga, con ogni probabilità, colpe non sue, almeno non sui fatti, di cui è accusato. Al suo posto, e questa è la migliore notizia dell'anno, arriva al Quirinale Sandro Pertini. Oggi vorrei raccontarvi una storia che parte proprio dalla vicenda Moro e cerca di capire se le Brigate Rosse fossero davvero il nemico numero uno dello statista pugliese. Se volete che sia più esplicito, a chi e perché tutto sommato non dispiaceva affatto che Aldo Moro venisse tolto di mezzo? Una pausa e poi cominciamo.
We stay together.
In questa puntata tutte le canzoni sono copyleft, cioè non hanno un diritto d'autore. Sono prese dal sito jamendo.com. Quella che abbiamo ascoltato era Alicia Gwynn con Together. Analizzerò di seguito alcune tesi, che non è detto che siano vere, ma sono sicuramente possibili, e riguardano il clima interno e soprattutto internazionale collegato con la vicenda Moro. Nella preparazione di questa puntata ho seguito il libro del giudice Ferdinando Imposimato, quello che ha seguito da magistrato la vicenda Moro dall'eccidio di Via Fani fino al ritrovamento del corpo, ma anche quello che successivamente ha cercato di capire cosa davvero era successo in quei giorni. Il libro si intitola «I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia», è del 2013. Ferdinando Imposimato è morto nel gennaio di quest'anno, a 82 anni, dopo una vita dedicata alla lotta contro mafia, camorra, terrorismo, malaffare. Ha perso un fratello, Franco, assassinato dalla camorra nel 1983. Si è occupato di numerose vicende clamorose, tra cui, per fare un esempio, quella su Michele Sindone e sulla P2. Usciremo presto dalla vicenda Moro per capire il clima del periodo e analizzeremo altri omicidi terribili ma fondamentali per capirci qualcosa. Abbiamo alcune puntate cui dedicare questo tema, se vorrete seguirle in radio bene, altrimenti le troverete sul mio sito noncicredo.org. Ma cominciamo ascoltando la presentazione di un altro libro precedente a questo, sempre scritto da Ferdinando Imposimato insieme a Sandro Provvisionato, scrittore e giornalista, un esperto delle vicende legate al terrorismo nostrano. Anch'egli è mancato da non molto nel dicembre del 2017. Doveva morire, questo è il titolo, è del 2008 e anticipa alcuni dei temi che tratterò questa sera. Ecco dunque la presentazione del libro con la voce dei due autori. Seguirà un brano musicale e poi cominceremo la nostra discussione di questa puntata.
Io sono Sandro Provisionato e ho scritto questo libro, Doveva morire, insieme al giudice Ferdinando Imposimato. Ferdinando, quando ci è venuto in mente di scrivere questo libro?
Quando?
Quando ci è venuto in mente?
Beh, questo ci è venuto in mente circa 7-8 mesi fa, per cercare di stabilire se le cose che erano risultate nelle sentenze, negli atti che io avevo compiuto circa 27-28 anni fa, erano che rispondevano ad una verità diversa, alla stessa verità di allora, cioè volevamo vedere se c'era un cambiamento nella ricostruzione dei fatti.
In altre parole, volevamo chiederci se Moro doveva morire, doveva morire col punto interrogativo. Poi a un certo punto, Ferdinando, il punto interrogativo è caduto, è rimasto doveva morire come affermazione. Come mai, secondo te?
È perché mentre indagavamo, mentre facevamo questa inchiesta giudiziaria, storico-giornalistica, abbiamo scoperto che in realtà le Brigate Rosse avevano sicuramente ucciso Aldo Moro, però altre avevano interesse a liberarsi di questa presenza ingombrante, perché Aldo Moro dava fastidio a diversi, per cui abbiamo scoperto una certa convergenza di interessi.
Ecco, questa convenienza di interessi ci ha portato poi ad indagare ancora più a fondo, abbiamo trovato molti documenti tra l'altro alcuni inediti, altri noti, ma dimenticati completamente negli archivi delle varie commissioni d'inchiesta. Tra questi documenti ce n'era, Ferdinando, alcuni molto preziosi, erano le relazioni del cosiddetto comitato di crisi, cioè il comitato che avrebbe dovuto cercare di salvare Aldo Moro.
Sì, io in particolare sono rimasto impressionato in maniera considerevole dalla lettura della relazione di Stefano Silvestri, perché egli dice che la speranza di trovare Moro, secondo lui, era minima e che siccome le Brigate Rosse stavano umiliando lo Stato, nel senso che lo Stato non riusciva a liberarsi da questo ricatto e quindi militarmente appariva sempre vulnerabile, bisognava ricorrere a una strategia difficile e crudele. Questa strategia difficile e crudele consisteva nel provocare una reazione violenta contro Aldo Moro, e si dice nella relazione anche la morte di Aldo Moro.
Quindi... Ecco, c'era anche un altro personaggio in questo comitato di crisi che è fondamentale, un americano del Dipartimento di Stato, quindi molto addentro alle cose statunitensi, si chiama Steve Pitznick, che è un americano di origine russo-francese, che nel tempo ha rivelato una cosa incredibile. Lui dice: sono stato io, insieme a Cossiga, a spingere le Brigate Rosse a eliminare Aldo Moro. Siamo noi, ha scritto un libro in Francia, intitolato Noi abbiamo ucciso Aldo Moro.
Io credo che questo sia un fatto abbastanza traumatico, che non può essere liquidato come una balla. Ora, è singolare che su questa vicenda sia calato il silenzio tombale dei mass media italiani, mentre ne hanno parlato in Francia e in altri paesi, di queste gravi dichiarazioni nessuno parla, nonostante vi siano dei documenti a sostegno delle cose dette da Silvestri e da Pitznick, dette 30 anni fa. Quindi io credo che il problema che pose Moro, cioè di una stampa che non era all'altezza dei tempi, perché in una lettera sconvolgente Moro scrive il problema della stampa italiana è enorme, poi aggiunge, una prova ne è la pubblicazione della notizia della messa in scena della mia macabra esecuzione da parte delle Brigate Rosse, cosa che era completamente falso, perché si trattava di un falso comunicato scritto da un mafioso per ordine di un capo dei servizi segreti, che aveva agito per ordine del ministro dell'interno.
Insomma, non vogliamo confondere le idee, però in questo libro c'è ricostruita tutta la vicenda, i 55 giorni della vita, gli ultimi 55 giorni di Aldo Moro, e ci sono analizzati bene tutti quelli che si chiamano i misteri, che noi possiamo chiamare anche le cose che non tornano. Sono infinite, il libro è ricco di documenti e soprattutto Ferdinando ci ha fatto capire come questo paese è ancora assetato di verità, anche sul caso Moro.
E infatti io credo che la ricerca della verità possa dare al miglioramento delle condizioni dell'uomo un contributo sicuramente maggiore delle astuzie di una politica calcolatrice, quindi noi dobbiamo andare avanti rispetto all'esigenza di verità della gente e per questo non ci dobbiamo fermare.
Sì, diceva Leonardo Sciascia, celebre scrittore, un paese che non ha memoria non ha neanche futuro. Noi vogliamo che la memoria questo paese la riacquisti e la alimenti il più possibile.
Questa era Daisy May con Sofa. La prima considerazione da fare è questa. Come si è comportato il governo italiano di fronte al rapimento di Moro? La fermezza è stata la scelta. Non si tratta coi terroristi, neppure nel caso di un così importante ostaggio per l'intera politica italiana. Che questa sia stata la strada giusta da seguire è la convinzione comune, e non solo in quel periodo, ma ancora oggi i più pensano che una vita può essere sacrificata per il bene della democrazia. Mi verrebbe da aggiungere, basta che non sia la mia. Partiamo dalle Brigate Rosse. Molti si chiedono ancora oggi chi ci fosse dietro questa organizzazione. Il giudice imposimato afferma, alla fine degli anni 70, dietro le Brigate Rosse ci sono solo le Brigate Rosse. Un giudizio sicuro, proprio come gli esiti, della commissione parlamentare che si occupa in quel periodo della vicenda Moro. Ma col passare degli anni, quando nel 1991 si possono leggere i documenti, allora secretati, questa opinione vacilla e per imposimato, nel frattempo entrato in Parlamento nelle file del Partito Comunista, diventa un'ossessione quella di capire come sono andate per davvero le cose in quei terribili momenti. Così, rispolverando tutta la documentazione, ecco emergere quello che abbiamo visto in molte delle situazioni che ho descritto qui a Non ci credo. Mancano un sacco di documenti, sono semplicemente scomparsi. Ci sono interrogatori eseguiti e mai presi in considerazione. C'è un ruolo decisamente passivo dei servizi segreti, i quali avevano avuto imbeccate su un probabile rapimento ben prima di quel 16 marzo. Perché nessuno si è mosso? C'era stato il delitto Pecorelli, altra vicenda che più intricata non si può, e dalle indagini emergeva che il giornalista era stato ammazzato anche, non solo si intende, ma anche perché sapeva troppe cose sulla vicenda Moro. E poi il suo partito, perché Moro, durante il lungo periodo di segregazione, ha scritto documenti importanti anche sulla Democrazia Cristiana. Tra l'altro, ecco alcune sue parole, tra virgolette: «Di questi problemi terribili e angosciosi non credo vi possiate liberare anche di fronte alla storia, con la facilità, con l'indifferenza, con il cinismo che avete manifestato sinora nel corso di questi 40 giorni di mie terribili sofferenze. Se questo crimine dovesse essere perpetrato, si aprirebbe una spirale che voi non potreste fronteggiare, ne sareste travolti. Se voi non intervenite, sarebbe scritta una pagina agghiacciante nella storia d'Italia». Dunque, per Moro, la decisione finale spetta al partito di cui è presidente, vale a dire ai vari Andreotti, Cossiga, Zaccagnini. Ma, secondo imposimato, ci sono altri protagonisti, la cui azione ha influito non poco sull'esito finale. Di questo parlerò questa sera e nelle puntate che serviranno più tardi a dipanare la matassa. In particolare, gli Stati Uniti sono stati dentro la faccenda in modo clamoroso. Non voglio anticipare troppo, ma se guardiamo a quel periodo abbiamo visto quali sono le forze in campo in Italia. Dobbiamo aggiungerne un'altra, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, un intermezzo democratico tra il post-nixoniano Ford e i mandati del cowboy Ronald Reagan. Gli Stati Uniti hanno in quel periodo, e non solo in quello, probabilmente una tra le organizzazioni di intelligence più preparate al mondo. So che non serve sottolinearlo, ma quando si parla di intelligence si intendono i servizi segreti, in questo caso la CIA. Anche la CIA, tuttavia, deve seguire delle regole. Quando viene rapito Moro, al Ministero degli Interni, come detto, c'è Francesco Cossiga. Costui, come di prassi in queste drammatiche circostanze, mette in piedi un comitato di crisi che gestisca la situazione. Arriva anche un super esperto dagli Stati Uniti, uno psichiatra, tale Steve Piecenik, mandato a Roma direttamente da Jimmy Carter. Eppure le regole, tra l'altro ribadite negli Stati Uniti solo pochi mesi prima, sono quelle di non inviare mai personale dei servizi di informazione all'estero, a meno che non ci siano di mezzo la sicurezza o il pericolo per gli Stati Uniti. Ora, quale pericolo può mai presentare il caso Moro per Washington? In realtà i pericoli sono più di uno. Nonostante non ce ne siano per la NATO, il politico pugliese sa ogni cosa sulle operazioni Stay Behind e sulla manazione italiana di questa, Gladio, di cui ho tanto parlato nelle puntate di questa trasmissione e su cui torneremo ancora più avanti. A 20 anni dai fatti, nel 1998, si sviluppa una pesante polemica politica che riguarda alcune affermazioni di Piecenik. Secondo lui, Moro avrebbe potuto essere salvato e restituito alla vita politica, ma sarebbe stato vittima di un complotto ad altissimo livello, avente lo scopo di evitare che lo statista fosse liberato. Dunque, per lo psichiatra americano, non c'è alcuna intenzione di liberare Moro, ma ci sono anche una serie di fughe di notizie che addirittura sarebbero arrivate alle Brigate Rosse. Tutto questo lo convince che liberare Moro è impossibile e quindi fa le valigie e se ne torna a casa sua. In realtà Piechenik sparerà successivamente altre verità che faranno il rumore di grosse bombe, in particolare quella sulla decisione di abbandonare Moro il suo destino. Sarebbe avvenuta verso la quarta settimana, quando le lettere di Moro cominciano a diventare disperate e si comincia a temere che possano uscire segreti importanti, non solo italiani, ma anche internazionali, come già detto a proposito dell'operazione segreta Stay Behind, finanziata dalla CIA e gestita dall'interno dei servizi segreti italiani con il nome di Gladio. A quel punto la sorte dello statista pugliese è decisa, ma non dalle Brigate Rosse. Per il bene comune, e cioè per la segretezza degli affari da spie, Moro deve morire. La decisione, sempre secondo Piechenik, è stata di Cossiga e, aggiunge, credo anche di Andreotti. Ecco allora che diventa legittimo chiedersi chi ha ucciso Aldo Moro, o perlomeno a chi conviene che Aldo Moro venga ucciso? Come sempre, trovare la verità in queste vicende è terribilmente complicato. Si cercano appigli, documenti, dichiarazioni, si seguono le cose strane che succedono navigando a tentoni dentro nebbie molto fitte, aumentate dal fatto che alcuni dei massimi responsabili dell'epoca, Andreotti, Cossiga, Zaccagnini, se ne sono andati per sempre e si sono portati i loro molti e pesanti segreti nella tomba.
Understand all my feelings, but I'm regretting the misunderstandings. And I'm growing up while I learn. And the answers are clear to me. So as long as we can share the same ground, no, I won't forget all that we've been through. Now I see so clearly. So long as we're friends, we won't see each other. Thank you. cause I won't turn back to all that we've been through. Now I'm letting go. So as long as we're friends, no, I won't forget all that we've been through. Now I see so clearly. So as long as we're friends, we won't see each other anymore.
E questo era Ed Napoli con Things from the Past. Seguirò adesso i ragionamenti del magistrato imposimato in una analisi che, così almeno io credo, potrà lasciare interdetto qualcuno degli ascoltatori di questa trasmissione. Del resto, se fosse tutto preordinato e predefinito, ci sarebbe da chiedersi cosa ci facciamo qui in questa radio. La storia e la tragedia di Aldo Moro cominciano molto prima di quel 16 maggio, con l'eccidio di Via Fani, almeno 10 anni prima. Nell'ultima puntata di Non ci credo ho tracciato per sommi capi la storia degli anni 60, sottolineando il ruolo importante degli Stati Uniti di John Kennedy, il quale ha tentato, al di là della brutta faccenda della Baia dei Porci e dei missili sovietici a Cuba, di provare insieme al leader russo Khrushchev a mettere in piedi quella che all'epoca veniva chiamata distensione. Niente di straordinario, si intende, semplicemente il fatto che, pur essendo, anche come cattolico, fermamente anticomunista, non si poteva demonizzare più di tanto una rivoluzione che, comunque, nelle intenzioni, lottava per la liberazione di miliardi di persone nel mondo da un dominio feudale. Oggi nessuno si scandalizza, del resto il comunismo è scomparso da quelle terre e quindi non ci sono più discussioni da fare. All'epoca, tuttavia, le cose erano un po' più complicate. L'Unione Sovietica è il Bau Bau e i comunisti lo sono altrettanto. Negli Stati Uniti, poveri cari, lo sono ancora, anche se per cercare dei comunisti veraci la ricerca è lunga e difficoltosa. E dunque John Kennedy è visto, allora, come un sinistro orso, uno che vuole stringere alleanze coi comunisti, uno che vuole abbattere i sani principi di quell'America che si è sempre dipinta come un baluardo della libertà. Oggi sappiamo che è proprio così, è un baluardo della libertà, ma solo della propria libertà di fare e di disfare a piacimento quello che crede. Poco importa di che colore è il presidente o di che partito. Ne abbiamo viste di tutti i colori e non siamo così ingenui. Dall'altra parte dell'oceano, da noi, gli anni 60 sono quelli del boom economico che riempie la pancia degli italiani, o quantomeno di una buona percentuale di loro. E così, soddisfatte le esigenze primarie, c'è più tempo per pensare anche ai propri diritti, alle disuguaglianze sociali ed economiche, a richieste di più ampio respiro, nella scuola, specie nelle università, gestite da inqualificabili baronie, e nelle fabbriche. La Democrazia Cristiana, come detto partito di supermaggioranza, comincia a subodorare qualcosa e qualcuno pensa di dover evitare uno scontro troppo duro scegliendo il male minore, che è quello di coinvolgere nella gestione dello Stato i partiti che nel Parlamento siedono vicini a quello democristiano, repubblicani, socialdemocratici e socialisti. Il Partito Socialista in particolare all'epoca è ancora un partito di sinistra guidato da un'icona dell'antifascismo, un eroe della resistenza, Pietro Nenni. Dopo un primo tentativo di Amintore Fanfani è proprio Aldo Moro a varare il primo vero centrosinistra italiano. C'è dentro come vicepresidente Nenni, c'è il socialdemocratico Saragat e altri ministri dei partiti non democristiani. Una svolta, non c'è dubbio. Una svolta che mette in subbuglio la piccola borghesia italiana, che vede uno scivolamento verso il Partito Comunista, già allora seconda formazione come voti e sicuramente il più attivo sul territorio. La destra del partito di maggioranza farà alcune scelte clamorose, come l'elezione del presidente Segni, utilizzando a piene mani i voti del movimento sociale, il partito neofascista. Il subbuglio travalica il mare perché anche agli americani, anzi alla CIA, a gran parte dell'economia e della politica, quella scelta sembra scellerata. Teniamo presente che l'Italia è terra di confine con il blocco socialista e presenta, come già detto, un partito comunista forte ed agguerrito. Come si fa a non aver timore di terribili conseguenze per la NATO e per tutta la politica che la CIA ha elaborato, assieme alla DC e alla mafia, per il nostro paese? Con questa situazione ecco che John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, arriva a Roma. Incontra Moro per testimoniargli la sua fiducia in quel tentativo, quello del centro-sinistra, e dare per questa novità di fatto la propria benedizione. Ora, mettere così strettamente in relazione i due omicidi, quello di Kennedy e quello di Moro, del resto avvenuti a distanza di parecchi anni, può sembrare esagerato, anzi lo è di sicuro, ma ci sono nel libro di Imposimato alcuni passaggi che meritano grande attenzione. Il lavoro di Imposimato ha attraversato vicende, come detto, di grande importanza, tra queste, come ho spiegato prima, quella relativa all'attività di Michele Sindona, ammanicato da un lato con la mafia, dall'altro con lo IOR e il Vaticano e ancora con i servizi segreti italiani. Nel 1981 Imposimato sta lavorando appunto al caso Sindona e lo fa in collaborazione con l'FBI statunitense, dal momento che le accuse contro il banchiere siciliano prevedono, oltre al sequestro e ricatto a Roma e all'omicidio Ambrosoli a Milano, anche la bancarotta fraudolenta negli Stati Uniti. Dunque, in quel periodo Imposimato entra in contatto con gli ambienti della diplomazia americana. Tra l'altro, essendo stato per anni bersaglio dei comunicati delle Brigate Rosse, è una figura anticomunista e quindi viene vista con favore e ammirazione dall'amministrazione di Washington. Partecipa spesso a incontri, anche mondani, all'ambasciata degli Stati Uniti e proprio in una di queste occasioni incontra un uomo chiamato Lewis, ufficialmente addetto all'ufficio legale dell'ambasciata, ma rivelatosi successivamente un agente della CIA. I dialoghi fra i due riferiti da Imposimato sono inquietanti. Ad esempio Lewis dice, tra virgolette, «La morte di Moro è stata un bene per l'Italia e gli Stati Uniti. Non era amato né da Kissinger né dagli americani. Moro, come Kennedy, dialogava troppo con i comunisti». A noi sembra che dare del filo comunista a John Kennedy sia una vera eresia, ma gli americani hanno altri parametri rispetto ai nostri. Tutto ciò che esce dal liberismo più integrale è sospetto di comunismo. Ancora oggi, voglio dire. Altra frase citata di Lewis. «I russi sono pericolosi in tutto il mondo. Ci hanno portato il comunismo in casa, a Cuba. Tutta l'America Latina è diventata una polveriera piena di odio per gli americani, gli Yankees. Se fosse stato rieletto, Kennedy sarebbe stato una rovina per l'America». Certo che si tratta di affermazioni pesanti, perché a guardare bene se ne potrebbe dedurre che sia l'uccisione di Kennedy sia quella successiva di Moro siano state quantomeno benedette dall'establishment americano, dalle lobby commerciali, dall'economia, dagli eserciti e ovviamente dai servizi segreti. Del resto, mentre Kennedy viene osannato all'estero, in patria ha vita veramente difficile. Molte sue leggi vengono bloccate dal Congresso. La battaglia per i diritti civili gli attira l'ira dei conservatori del Sud, anche quelli del suo partito. Ed è proprio una grana esplosa nel Partito Democratico del Texas a portarlo a Dallas in quel fatidico 22 novembre 1963. Una breve pausa e poi continuiamo.
Yeah.
You've Got Away, questa è Esther Garcia. Dunque siamo a Dallas, il 22 novembre del 63. Credo tutti sappiano come si sono svolti i fatti. Un uomo, Lee Oswald, con un fucile di precisione, spara i colpi che colpiscono Kennedy e lo fanno morire. Due giorni dopo Oswald viene ammazzato da Jack Ruby sotto lo sguardo esterrefatto di 100 poliziotti e 50 milioni di telespettatori. Ruby sarà condannato all'ergastolo, ma morirà di cancro qualche anno dopo, nel 67. Questa catena di morti viene analizzata da una commissione apposita, la commissione Warren, ma i suoi lavori si basano pesantemente su un precedente rapporto stilato dall'FBI, diretto all'epoca dal potentissimo J. Edgar Hoover. Un dossier perfetto solo formalmente, mentre in realtà è pieno di inesattezze, di lacune, di menzogne. Non che la commissione Warren sia composta da amici stretti di Kennedy, anzi, la maggior parte di loro ha, per usare un eufemismo, qualche risentimento contro il presidente. Il fatto che Imposimato sottolinea è che nessuno in quella commissione ha né la voglia né la forza di analizzare altre piste che non siano quelle dettate da Hoover, massone tra l'altro di grado superiore agli altri numerosi massoni inclusi nella commissione Warren, e quindi praticamente intoccabile. In questo modo a nessuno viene in mente di pensare ad un eventuale complotto, e solo diversi anni più tardi ci si renderà conto di quanto poco professionale sia stata l'indagine e quindi il rapporto finale di Warren. Il risultato è che l'unico colpevole è Lee Oswald, ed essendo morto il discorso si chiude là. Ma le segrete storie dei servizi segreti americani in quel periodo sono molte e a volte davvero inquietanti. C'è ad esempio un accordo, ovviamente illegale, tra CIA e mafia per uccidere Fidel Castro, con la prospettiva, sulla base dello stesso accordo, di far fuori anche Kennedy. La CIA è sempre stata contraria alle politiche kennediane. C'è un personaggio, un agente della CIA e massone, che nel 1962 arriva a Roma, prende contatto con Licio Gelli, proponendo l'unificazione della massoneria italiana. Secondo la commissione d'indagine sulla P2, lui chiede in cambio dei suoi servizi una serie di impegni di carattere politico, tra cui il contrasto all'elezione di Kennedy a presidente degli Stati Uniti nel 1964. Questa proposta viene accettata e diventa uno dei motivi per molto di quello che avverrà successivamente. CIA, massoneria, mafia, terrorismo nero, uniti per sconfiggere il comunismo. I mezzi, attentati, stragi, omicidi individuali. Aldo Mola, il più grande studioso della massoneria al mondo, scrive, virgolette, alla Gran Loggia di Francia si sottoscriveva la dichiarazione resa dal fratello Warren, quello che con l'altro massone Hoover, già capo dell'FBI, concorse per seppellire l'uccisione di John Kennedy a Dallas sotto migliaia di pagine. Mi è stato domandato se l'appartenenza al Partito Comunista comporti una condotta antimassonica. La mia risposta è sì, disse Warren. Ciò significava che l'appartenenza alla Grande Fratellanza giustificava un'azione preventiva contro l'avanzata del totalitarismo dell'URSS e dei suoi alleati in Occidente, tra cui l'Italia. Chiuse le virgolette. C'è anche un altro strano fatto, un fatto curioso. Il governatore del Texas all'epoca dell'assassinio di Kennedy è John Connolly. Il suo braccio destro è Philip Guarino, un prete spretato, massone, legato alla CIA, a Cosa Nostra e al Pentagono, amico personale di due personaggi importanti dell'intera vicenda, Licio Gelli e Michele Sindona. Quest'ultimo, come ben sappiamo, legato ai vertici della mafia, in particolare a Lucky Luciano, a Luciano Licio e Stefano Bontate. Bene, Connolly aveva pregato Kennedy di cambiare il proprio itinerario, evitando il passaggio per Dallas. Una coincidenza? Una premonizione? O l'avvertimento che qualcosa di grave sarebbe successo e lui ne era informato? Insomma, nelle analisi sull'omicidio Kennedy molto è stato omesso, dimenticato o sottovalutato, come i rapporti tra Lee Oswald e le agenzie di sicurezza CIA e FBI, di cui Hoover è molto ben informato e mente spudoratamente quando lo nega nel rapporto. O il fatto che anche Jack Ruby, quello che uccide Oswald, ha legami piuttosto stretti con Cosa Nostra, cosa questa dimostrata dal fatto che era stato proprio lui a portare i soldi a Cuba per corrompere un importante funzionario e liberare così il capomafia santo trafficante, uno dei nemici giurati di John Kennedy. E poi c'è la lobby del petrolio, che a Kennedy gliela giura senza tanti giri di parola. Insomma, il presidente nel 1963, con la prospettiva di essere rieletto l'anno successivo, è un personaggio decisamente scomodo per molte persone e per organizzazioni potentissime come la mafia, la massoneria, le lobby, i servizi segreti. E scusate se è poco. E l'Italia? Cosa c'entra il nostro paese con questi affari interni agli Stati Uniti? Abbiamo già visto che la lotta al comunismo in Italia è fondamentale per due motivi: la vicinanza con il blocco socialista e la presenza di un forte partito comunista che potrebbe prendere il potere di fronte ad un cedimento dei suoi oppositori. Così nasce una rete che coinvolge la CIA, Licio Gelli, quindi i massoni, e la mafia. Del resto è cosa nota il legame stretto tra Gelli e Pippo Calò, di cui ho parlato nella puntata sul rapimento di Emanuele Orlandi, il cassiere della mafia siciliana, quello che teneva in riga a Roma perfino la banda della Magliana. Ecco Siga a rivelare queste trame, quando spiega che la sua adesione alla P2 era solo un modo per avere buoni rapporti con i membri del governo degli Stati Uniti, i quali incaricarono Gelli, che io conosco bene, dice testualmente Cossiga, di organizzare la lotta al comunismo. Il potere di Gelli andava ben oltre quella di un qualsiasi venerabile maestro, è dentro i servizi segreti italiani e anche ad un livello molto elevato. È il tramite attraverso il quale la CIA e la massoneria americana influenzano le decisioni anche italiane. Questo è quello che emerge dalle conclusioni della Commissione parlamentare sulla P2 diretta da Tina Anselmi. E Imposimato commenta, virgolette, «Certo, la molla che spinse Gelli ad agire fu l'esigenza di contrastare l'avanzata del comunismo, la partitocrazia e di colmare un vuoto istituzionale e l'assenza di legittimazione del sistema politico e sociale. E la P2 svolse un ruolo di supplenza politica per reagire alla incalzante minaccia dell'occupazione di settori importanti di potere da parte di un partito, il PCI, una cui consistente quota non nascondeva di mirare al ribaltamento della collocazione internazionale politico-militare dell'Italia, la stessa minaccia che Gelli e la massoneria americana videro nelle scelte del governo di Kennedy. Ecco di nuovo l'aggancio tra la situazione del 63 con Kennedy e quella del 1978 con Aldo Moro.
Thank you.
Questo brano di Frank Rowell è intitolato Barrack on the Beach. A metà strada tra i due micidi eccellenti di cui ho parlato finora, se ne colloca un terzo, forse meno reclamizzato dalla stampa e dalla storia, ma ugualmente importante per gli sviluppi di cui stiamo parlando questa sera. Mi riferisco all'assassinio di Robert Kennedy, fratello di John, ministro della giustizia, candidato democratico alle elezioni del 68 e, con grandissima probabilità, futuro presidente americano al posto di Richard Nixon. Robert, Bob per tutti, cade sotto gli spari di pistola di un immigrato giordano mandato, secondo gli inquirenti, dal sindacalista Jimmy Hoffa, per farla breve, un gaglioffo disonesto che si impantanerà in relazioni con mafiosi della peggior specie. Il suo sindacato era stato contrastato ferocemente dai Kennedy, tutti e tre, John, Bob e poi Edward, sicché una qualche sete di vendetta poteva anche esistere. Ma in quell'omicidio c'è qualcosa di molto strano. L'autopsia, infatti, rivela che i colpi che uccidono Bob Kennedy non sono solo quelli di Sheeran, che si presenta di fronte al politico con una pistola di bassa qualità che tiene 8 colpi. I proiettili sono in tutto 13 e quelli mortali non provengono dal davanti. Chiunque con queste semplici constatazioni concluderebbe che qualcun altro nello staff di Bob Kennedy abbia premuto il suo grilletto e che parlare di complotto sia la cosa più sensata del mondo. Chi ha questa volta interesse ad eliminare un altro Kennedy? Beh, c'è la mafia, che Bob rincorre e indaga durante tutto il suo mandato di ministro della giustizia, non ricevendo peraltro alcun aiuto dal solito Hoover, capo dell'FBI, che pensa alla mafia certo non come un cancro da estirpare, neppure quando si scopre il famoso meeting di Apalachin, quando la quasi totalità dei boss mafiosi americani e siciliani si incontrano nella tenuta di Joseph Barbara, ma vengono scoperti dalla polizia e molti di essi arrestati. Bob Kennedy, nonostante l'evidente ostilità di Hoover, prosegue la sua battaglia, potendo contare anche sul primo grande pentito di mafia, Joe Valachi. Nasce così la lista dei boss mafiosi e dei sindacalisti controllati dalla malavita. Il 12 luglio del 61 l'FBI, su ordine di Robert Kennedy, ferma all'aeroporto di Chicago Sam Giancana e la sua amante. Alcune piste avevano indicato proprio nel boss mafioso il mandante dell'omicidio di John Kennedy. In quell'occasione Giancana minaccia di rendere pubblici alcuni segreti sul presidente JFK, ma Bob non si lascia ricattare e la sua offensiva dà risultati strepitosi. Nel 1962 ci sono 127 rinvii a giudizio di mafiosi e 74 di loro sono condannati. Dopo pochi mesi ne rinvia a giudizio altri 350, 138 dei quali sono condannati. Mano a mano che la lotta alla mafia dà risultati positivi, aumenta l'odio di Cosa Nostra americana e di quella italiana, che vedono minacciati i programmi di lavoro concordati prima a Palermo e poi ad Apalachin nel 1957. Le intercettazioni delle discussioni sono chiarissime. Si parla senza mezzi termini di eliminare Bob Kennedy una volta per tutti. Figurarsi cosa sarebbe successo se fosse diventato presidente. Del resto, il ruolo della mafia è centrale nelle scelte politiche anche di Casa Nostra. Nel libro di Cangini del 2010 intitolato «Fotti il potere», Cossiga dice, virgolette, «il potere mafioso, camorrista e ndranghettoso non ci sono estranei e andavano accettati». E ancora aggiunge, «la mafia, quando diventa un fatto di infrastrutture, cessa di allarmare e di indignare». Chiuse le virgolette. Insomma, la politica deve, secondo Cossiga, adeguarsi alla situazione. Ho già spiegato nella scorsa puntata di come la CIA abbia praticamente messo in piedi i servizi segreti italiani nel dopoguerra, arruolando persone giuste, anticomuniste e spesso provenienti dalle strutture del passato regime fascista, e dotando il neonato SIFAR di regole americane. Addirittura nel 1954 la CIA compra un vasto appezzamento in Sardegna, dove verrà poi costruito quella base di Capo Marraggio che avrebbe dovuto avere un ruolo di detenzione dei politici arrestati durante il golpe De Lorenzo del 1964. Ho anche già raccontato del ruolo della CIA nella costituzione di Gladio, l'emanazione italiana dell'operazione Stay Behind, un insieme di gruppi clandestini che avrebbero dovuto operare alle spalle del nemico una volta che l'Armata Rossa avesse invaso il paese. Ma il problema degli americani non è solo di tipo militare. Il partito dominante, la Democrazia Cristiana, è un insieme di anime così diverse che è instabile e non garantisce una governabilità continua e indirizzata nel modo giusto, cioè con grande spirito anticomunista. La CIA individua in Aldo Moro il responsabile di questa instabilità, bollandolo con la solita superficialità tipica dei militari e degli statunitensi come marxista. Vanno quindi messe in piedi operazioni diverse, arrivando fino all'omicidio. La cosa forse più curiosa è che tutte queste decisioni così poco democratiche vengono regolarmente registrate su tutta una serie di documenti che negli anni 90 potranno poi essere letti da tutti a seguito della desecretazione degli stessi. Forse i servizi pensavano di essere intoccabili. Nel 1954 uno di questi documenti prevede la costituzione di comitati di esperti con la presenza di un militare. La stranezza, in questo caso, è che sarebbero stati gli ambasciatori americani ad organizzare questi comitati anche all'estero e segnatamente in Italia e Francia. È da qui che nasce l'idea, promossa da Cossiga e appoggiata da Andreotti, del comitato che gestirà il sequestro Moro immediatamente dopo la strage di Via Fani. E poi c'è tutta la storia di Gladio, la cui nascita viene ufficializzata il 28 ottobre 1956 da un accordo tra il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Aloia, e la CIA, anche se la parte, diciamo così, pratica, era già stata esplorata un mese prima da rappresentanti del SIFAR, cioè dei servizi segreti italiani, e della CIA. Che cosa può fare Gladio? Quali sono le sue missioni? Oltre a difendere il paese dall'invasione sovietica, gli obiettivi interni sono chiarissimi: impedire la costituzione di governi di centrosinistra e mantenere l'Italia all'interno della NATO. L'organizzazione di Gladio è un affare serio. Oltre a reclutare centinaia di uomini, vengono creati dei formidabili depositi di armi provenienti dagli Stati Uniti in appositi siti segreti chiamati NASCO, alcuni di questi addirittura all'interno delle caserme dell'esercito o dei carabinieri. Se qualcuno ha ascoltato la puntata di Non ci credo su Alcamo Marina, ricorderà che proprio in quella zona era stato scoperto uno di questi depositi e quella scoperta aveva collegato la strage di Alcamo alle azioni di Gladio. Quando il giudice istruttore Leonardo Grassi si occupa delle indagini sulla strage di Bologna e dell'Italicus, scopre che l'assassinio di leader politici negli Stati Uniti e all'estero è prassi abituale della CIA e delle sue emanazioni, quindi anche di Gladio. E, ancora una volta, ci sorprendiamo dal fatto che sia tutto diligentemente trascritto in documenti che prima o poi sarebbero venuti alla luce. Ecco, per fare un esempio, una direttiva del generale Westmoreland del 1970, quando è a capo del personale dell'esercito americano in Italia, virgolette. Le operazioni in questo particolare campo sono da considerarsi strettamente clandestine, dato che la missione del coinvolgimento dell'esercito USA negli affari interni dei paesi ospiti è ristretta all'area di cooperazione contro l'insorgenza o le minacce di insorgenza. Il fatto che il coinvolgimento dell'esercito USA sia di natura più profonda non può essere ammesso in alcuna circostanza. Chiuse virgolette. Beh, ci mancherebbe altro che si venisse a sapere che l'esercito statunitense collabori a far fuori uomini politici o a fomentare disordini quando non direttamente dei colpi di Stato. C'è un libro che trovate in rete sotto forma di ebook che oppure anche come usato, che è intitolato «Il libro che nessun governo ti farebbe mai leggere». È scritto da un ex agente della CIA, poi politico e scrittore, Jess Ventura, che contiene 63 documenti segreti su birichinate passatemi questo eufemismo, compiute dai servizi segreti americani e dal governo americano. Magari un giorno potremo fare una puntata su questi documenti. C'è un paragrafo che sembra il vademecum del perfetto sicario che ammazza un politico importante. Sembra di leggere l'esecuzione a Dallas di J.F. Kennedy. Sempre per restare in termini di documenti redatti, eccone un altro. L'autore questa volta è Guido Giannettini, chiamato Agente Z. Il documento salta fuori durante le indagini sulla strage di Piazza Fontana del 1969 a Milano. Ve ne leggo un passaggio per capire. Virgolette. La CIA non è di destra né di sinistra. È un'agenzia di sicurezza del governo degli Stati Uniti con una vasta organizzazione e attività colossali. I 500 milioni di dollari all'anno di bilancio l'hanno convertita in un mostro il cui controllo è sempre più arduo. Questo denaro ha unto tanto governi di sinistra quanto di destra. La CIA ha sempre operato in stretto contatto con il governo e l'amministrazione politica americana. Chiuse le virgolette. Nello stesso rapporto ci si riferisce al presidente Johnson, subentrato a Kennedy dopo l'assassinio di questi, e si dice chiaramente che o fa quello che vuole il potere invisibile o lo si obbliga a rinunciare all'incarico, e si attacca duramente a Robert Kennedy, definito tout court un marxista. Secondo i più autorevoli storici, quel potere invisibile è rappresentato dalla massoneria. Non è così strano pensare all'assassinio di Robert Kennedy come una conseguenza di questo clima. Thank you.
they will be, and you dry all my tears, then whisper sweet little things in my ear, hugging and kissing. Oh, what I've been missing, love a man.
Marco Bina, Lover Man. Eliminati i due grossi problemi a casa propria, era ora di volgere lo sguardo in Europa, dove, come spiegato prima, Aldo Moro stava agendo davvero male con quella sua mania di aprire a sinistra il fronte politico italiano. Siamo nel 69 e Kissinger, ministro degli esteri USA, arriva in Italia assieme al suo presidente Nixon. Qualche anno più tardi, ricordando questa visita, dice, virgolette, vi erano molte ragioni per interessarsi della politica interna italiana. Nel 63 gli Stati Uniti decisero di sostenere l'apertura a sinistra, il cui obiettivo si identificava in una coalizione tra i socialisti di sinistra e i democristiani. La cosa, almeno così si sperava, avrebbe isolato i comunisti. Gli esiti ultimi della coalizione si rivelarono, a distanza di 10 anni, nel 73, diametralmente opposti a quelli sperati. Lungi dall'isolare i comunisti, l'apertura a sinistra di Moro li fece diventare l'unico partito di opposizione vero e proprio. Distruggendo tutti i partiti democratici più piccoli, l'esperienza di centrosinistra privò il sistema politico italiano della necessaria elasticità. Da qui in poi tutte le crisi di governo avrebbero avvantaggiato i comunisti. Chiuse le virgolette. In effetti il centro-sinistra italiano degli anni 60 non fa che rafforzare il Partito Comunista Italiano, portandolo nel 74 ad una quota del 35% dei voti circa e a candidarsi pertanto come partito di governo nazionale, mentre già molte regioni sono rette da giunte comuniste. È da qui che parte l'offensiva americana contro Moro, sempre più violenta e decisamente senza esclusione di colpi. Si comincia appunto nel 74, una settimana prima che Aldo Moro, come ministro degli esteri, accompagni il presidente Giovanni Leone in un viaggio negli Stati Uniti. Gerald Ford, repubblicano e massone, probabilmente sotto suggerimento di Kissinger, se ne esce tranquillo dicendo che effettivamente gli americani erano intervenuti in Cile per favorire il colpo di Stato di Pinochet, perché avevano fatto, testuale, ciò che gli Stati Uniti fanno per difendere i loro interessi all'estero. Kissinger, dopo l'arrivo della delegazione italiana, dice, virgolette, «Ci rimproverate per il Cile, ci rimprovereste ancora più duramente se non facessimo nulla per impedire l'arrivo dei comunisti al potere in Italia o in altri paesi dell'Occidente europeo». Chiuse virgolette. All'epoca il governo è un centro-sinistra guidato da Mariano Rumor, che sarà ministro anche sotto i governi Moro prima del rapimento di Via Fani. Le minacce diventano sempre più dirette. La moglie di Aldo, Eleonora Moro, racconta di un uomo che, spaventato, le riferisce questa frase: «Onorevole Moro, lei deve smettere di perseguire il suo disegno politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Qui o lei smette di fare questa cosa o lei la pagherà cara, veda lei come la vuole intendere». Moro è appena di ritorno dagli Stati Uniti e non rivela chi ha detto questa frase. Ma c'è anche di peggio. Non ci credo ha fatto una puntata sullo scandalo Lockheed, quando per vendere una partita di caccia l'azienda statunitense aveva versato una forte mazzetta ad un importante politico italiano chiamato in codice Antelope Cobbler. Per questo scandalo finiscono nel mirino della giustizia numerosi personaggi, i condannati Gui e Tanassi, ma anche Rumor, il presidente Leone e Aldo Moro, che saranno poi scagionati da ogni addebito. Le indagini sono condotte anche da una commissione del Congresso americano che, tra le altre cose, scopre che la CIA ha elargito ai partiti anticomunisti e loro affiliati in Italia la bella cifra di 65 milioni di dollari in 15 anni. Ricordiamoci che i milioni di quegli anni sono diversi, 4 volte più importanti di quelli di oggi. È Randolph Stone, braccio destro di Kissinger, massone, iscritto alla loggia P2 di Licio Gelli, tessera 899 e capo della stazione CIA di Roma a lanciare l'attacco a Moro. In suo aiuto arrivano due ambasciatori, John Volpe e Luca Dainelli, il quale rifornisce alla stampa la notizia che dietro Antelope Kobler si cela l'onorevole Aldo Moro. Il 14 e 15 marzo 78, alla vigilia del rapimento di Moro, il Corriere della Sera pubblica due notizie a tutta prima pagina. Mentre nella prima si dà conto di questa voce su Moro, considerandola un diversivo che fa solo perdere tempo agli inquirenti, nel secondo, quello del 15 marzo, si trova scritto, virgolette, «Le ultime fasi dell'inchiesta sono state movimentate invece da un altro episodio nato da una intercettazione telefonica, coinvolgendo in prima persona l'attuale presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. A fare il suo nome e a identificarlo in Antelope Kobler è stato un ex diplomatico, Luca Dainelli, già ambasciatore italiano in Estremo Oriente, successivamente dimissionario». Chiuse le virgolette. Si tratta quindi di una pista, non più di una illazione irragionevole da buttare alle ortiche. Dainelli confermerà la consulta alla sua versione dicendo che l'informazione gli era arrivata da fonti sicure, un giornalista, un ambasciatore e, guarda caso, un agente della CIA. In realtà la notizia era arrivata all'ambasciatore Volpe direttamente dagli uffici del segretario di Stato degli Stati Uniti, Henry Kissinger. Questo fatto significa la distruzione della carriera politica di Moro e decisamente la fine di ogni possibilità di centrosinistra o, visti i tempi, di cominciare a pensare a quel compromesso storico che Moro e il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer stavano cercando di mettere in piedi. Chiudo leggendo qualche riga del libro di Imposimato a proposito di queste accuse, tra virgolette. «Anch'io all'epoca avevo avuto il dubbio, insinuato da quelle testimonianze, che lo statista fosse realmente coinvolto nello scandalo. E questa notizia va tenuta ben presente a sostegno della tesi che esisteva uno schieramento politico-massonico e di intelligence di vasta dimensione che aveva interesse alla distruzione dell'immagine di Aldo Moro in vista del sequestro che i congiurati sapevano imminente».
Stood above her lies. No,
Abbiamo ascoltato il Ping Pong Club con Skylight. Prima di chiudere questa puntata, una nota. Ho detto prima del rapporto tra Moro e Berlinguer. La politica di quest'ultimo, all'epoca, viene definita eurocomunismo, con un sempre più deciso distacco dalle scelte, molto opinabili per gli stessi comunisti italiani, di Mosca. Questo fatto non poteva certo far piacere ai sovietici, tenuto conto anche che il PCI era il più grande partito comunista dell'Occidente. Così, durante il sequestro Moro, la Pravda, il giornale ufficiale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, scrive che, virgolette, l'eurocomunismo propugnato da Berlinguer serve gli oscuri obiettivi della reazione al discredito del regime socialista, della politica del KUS e degli altri partiti fratelli. Di fronte a tutto questo, noi non possiamo restare indifferenti. Chiuse virgolette. Ecco quindi che si apre un secondo fronte. Dopo la pista americana che ho cercato di tratteggiare oggi, si apre un possibile nuovo fronte, quello sovietico. Ma di questa storia avremo modo di parlare la prossima volta, tra 2 settimane, sempre qui a Radio Cooperativa. In ogni caso, è chiaro che diventa sempre più attuale la domanda: chi ha ucciso Aldo Moro? La replica di questo programma è prevista per domenica 7 ottobre, 10 minuti prima delle 5 di pomeriggio. Per noi l'appuntamento è tra pochi minuti per una nuova puntata di Infinitamente Blues con Silvia Adriano. È tutto, da Mario il solito affettuoso saluto.